Cari amici, un caro saluto, Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, ben ritrovati per questa nuova catechesi insieme. Siamo in diretta dai tre canali consueti, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. A tutti voi che seguite dai tre canali giunga un cordiale saluto e sin da ora la benedizione di Dio. Bene, siamo nel tempo d'Avvento, un tempo forte dell'anno liturgico, e quest'oggi vorrei con voi dedicare la catechesi, questa riflessione, a un tema del Vangelo, così da meditare sul Santo Vangelo e quindi trasformare, se possibile, questa catechesi in un momento di preghiera, di meditazione. Se ricordate, spesso abbiamo fatto la lectio divina. E tra le varie catechesi trovate questi momenti di preghiera, queste lezioni che abbiamo fatto nel passato. Oggi vorrei fare qualcosa di simile, anche se non direttamente una lezione, ma una riflessione sul Vangelo che ci aiuti a pregare, quindi a pregare con l'intelligenza, con la volontà, così da avvicinarci di più al Signore. Come ben sappiamo, la meditazione è l'esercizio dell'anima che pensa, che riflette sulle cose di Dio, che con l'amore si avvicina al Signore. E allora, in questo tempo propizio, un tempo di preparazione alla venuta del Signore, credo che sia bene che insieme facciamo questo esercizio esercizio spirituale, no? Dell'anima, dell'intelligenza, della volontà. Bene, riflettiamo su una parola che troviamo nel Vangelo, nei Vangeli di Marco e di Luca, cioè, mi correggo, nel Vangelo di Matteo, ho preso questa pericope da Matteo e la troviamo anche nel Vangelo di Luca, la parola di Gesù che ci sorprende perché ci dice: beato chi non si scandalizza di me, beato chi non trova occasione di scandalo in me. Perché il Signore ci dice questa parola? Possiamo scandalizzarci di Lui? Il Signore ci fa scandalizzare di se stesso? Bene, bisogna vedere questa espressione, questa parola nell'insieme del brano in cui è inserita e capiremo che si tratta della rivelazione che Gesù fa di se stesso ai discepoli di Giovanni il Battista, quei discepoli che sono inviati dal Battista che è in carcere a Gesù, e gli chiedono, sei tu colui che deve venire, sei tu il Messia che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quel contesto il Signore poi aggiunge, questa parola, beato chi non si scandalizza di me. Perché il Signore ci sta dicendo questo? E allora su questa parola vogliamo riflettere? E costruire, se così si può dire, la nostra meditazione, la nostra riflessione. Bene, allora prepariamoci anzitutto con una preghiera, con un'invocazione della Vergine Maria, l'icona d'Avvento, colei che è rimasta in attesa, fiduciosa della venuta del Figlio e ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. Chiediamo a lei di farci diventare dimora dell'Altissimo, di farci essere in attesa, fiduciosa, costante del Signore che viene, che bussa alla nostra porta, che ci chiama, perché quando Lui viene possiamo aprirgli e accoglierlo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Verbo incarnato.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Allora, cari amici, vogliamo meditare sul Vangelo di Matteo, un Vangelo molto molto bello. Il Vangelo, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo e meditiamo su questa pericope che va dai versetti 2 al versetto 6. La parola che ho scelto, la parola chiave sulla quale vogliamo riflettere questo pomeriggio insieme si trova al versetto 6 del capitolo 11 di Matteo. Bene, abbiamo anche, vi dicevo, un testo parallelo nel Vangelo di Luca, lo stesso testo che abbiamo in Matteo. Allora, di che cosa si tratta? E perché il Signore ci dice, dopo aver risposto alla domanda dei discepoli di Giovanni, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Quella parola, perché aggiunge quella parola sorprendente, beato colui che non si scandalizza di me. Allora vi dicevo prima, per poter interpretare correttamente questa espressione del Signore, dobbiamo vedere il contesto nel quale si situa. E il contesto è Giovanni che è in carcere, il Battista, il quale invia i suoi discepoli dal Signore, da Gesù, e gli fa chiedere: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Già su questa parola di Giovanni che fa chiedere ai suoi discepoli l'identità di Gesù c'è un po' una controversia, c'è addirittura chi dice che Giovanni mette in dubbio l'identità di Gesù, un'identità che Giovanni aveva già riconosciuto, e quindi non si tratta di un dubbio che deve, un dubbio di Giovanni. Giovanni aveva già battezzato il Signore, era stato testimone della filiazione divina del Verbo nel fiume Giordano e al capitolo terzo di Matteo, che Giovanni è testimone di questa teofania, dello Spirito Santo che scende sotto forma di colomba e del Padre che dice: questi è il mio figlio prediletto. Quindi Giovanni non ha problemi, non ha dubbi circa l'identità del figlio di Dio, del vero Messia, ma Giovanni in modo pedagogico aiuta i suoi discepoli a capire, ad essere confermati nella fede, perché Giovanni vuole che i suoi discepoli diventino poi discepoli di Gesù. E infatti, come sappiamo dal Vangelo di Giovanni, due dei suoi discepoli, Andrea e Giovanni, diventeranno discepoli del Maestro di Gesù quando lo incontreranno e gli chiederanno: Maestro, dove abiti? Venite e vedete. Quindi è questa l'idea, è questa la missione del Battista, che in carcere allora vuole che i suoi discepoli incontrino, si rendano conto, si convincano della vera identità di Gesù e quindi possano eventualmente diventare suoi discepoli. E così vanno da Gesù e quello che è anche molto significativo è la risposta di Gesù a questi discepoli di Giovanni. La domanda è molto netta: sei tu il Messia o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù avrebbe potuto dire: certo che sono io, eccomi, sono qui. E invece non è quella la risposta che Gesù dà ai discepoli di Giovanni. È una risposta molto importante, molto, molto significativa, ma allo stesso tempo non è una risposta scontata, non è una risposta immediata a quella domanda. È una risposta indiretta, ma anche argomentata. Argomentata con dei fatti, argomentata con dei segni. Gesù risponde: andate a riferire a Giovanni ciò che voi udite e vedete. E qui Gesù cita Isaia, il profeta Isaia. I ciechi vedono, riacquistano la vista, gli zoppi camminano. I sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella, eccetera. E quindi questa parola di Gesù, questa risposta circa la sua identità, ci fa pensare subito ad una cosa importante. Perché il Signore risponde in questo modo e non invece con una chiara Affermazione di lui quale Messia. Affermazione diretta, sì, sono io. Punto. No, il Signore deve testimoniare a questi discepoli di Giovanni che è il vero Messia attraverso la testimonianza dei segni che lui opera. Questo è molto importante per accogliere Gesù nella nostra vita, per accogliere la fede in Cristo, la fede cristiana. C'è bisogno di utilizzare la ragione. La ragione è importantissima. È soltanto nella misura in cui la testimonianza di Gesù è credibile che possiamo accoglierlo quale nostro Dio. Quindi la fede in Cristo non è semplicemente radicata nell'autorità di Dio che parla. Questa è l'origine della fede. Ma perché quell'autorità sia accolta da colui che ascolta, è necessario che anche la ragione sia coinvolta in questa accettazione. Qui vediamo l'armonia profonda che c'è tra la fede, accogliere il Messia, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, e la ragione, che deve convincersi della verità di Gesù quale Messia. È Gesù che manifesta la sua verità attraverso dei segni, attraverso i miracoli che lui compie. Perché soltanto se io faccio questi miracoli in nome di Dio, allora sono il figlio di Dio, la mia autorità viene da Dio, sono il vero Messia. Se invece sono uno dei tanti che parlano, allora evidentemente non sono il Messia. Sono uno, potrei essere uno come i tanti che verranno, che sono venuti prima di me, ma che sono stati, che sono mercenari, che poi verranno nel mio nome, ma per imbrogliare, ciarlatani vari, che si presentano come profeti, ma che in fondo sono lupi rapaci. Non possiamo accogliere ognuno che viene e dice: io sono il Cristo, io sono il Messia. Questo è molto importante. È Gesù stesso che prova la sua messianicità attraverso questi segni che parlano alla ragione, all'intelligenza dell'uomo, che chiedono l'assenso della fede attraverso il convincimento della ragione. Soltanto se Gesù fa questi segni che solo Dio può fare, allora questo Gesù è il figlio di Dio. E allora questo Gesù è il Messia atteso, perché questi segni poi compiono la profezia di Isaia che preannunciava la venuta del Messia, e quindi il fatto che con la venuta del Messia il Vangelo, i poveri erano evangelizzati, i ciechi riacquistavano la vista, eccetera. Segni, miracoli che Gesù compie, miracoli che danno testimonianza a lui quale figlio del Padre. Lasciatemi sottolineare ancora una volta questo aspetto importantissimo. Gesù che manifesta la sua identità attraverso dei segni che lui compie, perché sono i segni che confermano la sua autorità e quindi la sua identità. Non c'è un'accettazione di Gesù in virtù della sua autorità e basta. È l'autorità che necessita una conferma. Non perché l'autorità di Dio necessiti la conferma, ma perché siccome siamo fatti così, siamo intelligenti, abbiamo bisogno de della verità per credere. Non possiamo accettare qualsiasi verità, ma abbiamo bisogno di accettare la verità. Abbiamo bisogno di sapere chi è Dio, chi è il vero Dio. Allora è necessario che questa autorità si manifesti come tale, e l'autorità vera, l'unica vera autorità è quell'autorità che è la verità. Dunque c'è un profondo connubio tra verità e autorità. L'autorità si manifesta nella verità, e la verità di Dio, la verità di questi segni portentosi che solo Dio può compiere nel Figlio, manifestano la sua autorità. Dunque, c'è bisogno di questi due pilastri fondamentali per poter credere, cari amici, la verità e l'autorità. E questi due pilastri, sono caratteristiche, imprescindibili della fede cattolica. Ecco perché accogliamo Gesù. Ecco perché possiamo accogliere solo Gesù, perché Perché soltanto in lui c'è questa armonia, c'è questo connubio vitale tra autorità e verità. L'autorità che è la maestà di Dio, ma un'autorità che si rivela e quindi chiede l'assenso della nostra intelligenza, perché poi l'intelligenza dica alla fede: sì, questo è vero. Posso fidarmi, posso accettare questa verità, questa religione. E questa è la caratteristica della fede cristiana, questo fatto, autorità e verità, che si sposano, è una caratteristica che incontriamo solo nella fede giudaico-cristiana. Giudaico in quanto preparata dalla rivelazione dell'Antico Testamento e quindi compiutasi una volta per tutte nel figlio che si fa uomo, il quale manifesta la sua divinità attraverso il potere del suo amore, attraverso il potere della sua divinità che è il suo intervento sulla natura in modo miracoloso, con i segni che il figlio compie. Questo ci dice, dobbiamo essere attenti, dobbiamo usare la nostra ragione per credere, ve lo dicevo anche in una catechesi di qualche tempo fa. La fede cristiana è questa esigenza, accogliere Dio con la ragione, non perché la fede sia razionalista in qualche modo, ma la fede sia ragionevole. La fede cristiana è un dono che Dio ci fa, che non rinnega, che non umilia la ragione, ma che chiede la sua cooperazione. Soltanto se ragioniamo, soltanto se guardiamo con attenzione a questi segni, possiamo accogliere il Figlio di Dio. E questo non lo troviamo in altre religioni, per esempio. Questa è una caratteristica fondamentale della fede cristiana. Per esempio, un esempio molto, molto, un unico esempio e poi andiamo oltre. Arriviamo alla nostra parola. Nell'Islam, questo è molto evidente, nell'Islam non c'è una richiesta di una conferma da parte della ragione, di un'accettazione da parte della ragione, perché se la ragione prova a capire è incapace di farlo, è incapace di accoglierlo. La fede islamica è fondamentalmente una fede basata sull'autorità di Dio che parla e quindi sull'autorità di Maometto che riceve questa parola. E le due cose alla fine si supportano l'una con l'altra. L'autorità del Corano è basata sull'autorità di Maometto e viceversa. Ma è un circolo vizioso, evidentemente. Non si può accogliere l'autorità del Corano sulla base dell'autorità di Maometto, né l'autorità di Maometto sulla base dell'autorità del Corano senza un segno, senza una prova data all'intelligenza per poter appurare la veridicità di quella rivelazione, eventuale rivelazione. Quindi è il cristianesimo che chiede questa cooperazione dell'intelligenza e pertanto il cristianesimo che ci dice che soltanto Gesù è il vero Messia. Gesù quindi risponde in questo modo, risponde perché tutti gli uomini che accoglieranno la sua parola nel tempo possano essere uomini che con la loro intelligenza colgono la verità. Bene, dopo aver detto questo, dopo aver confermato quei discepoli di Giovanni nel loro desiderio di appurare se Gesù era il vero Messia oppure no, aggiunge una parola che ci lascia un po' sorpresi, ma è una parola in continuità con quello che Gesù ha appena detto, ed è rivolta ancora a quei discepoli alquanto increduli, dubbiosi, che hanno bisogno di essere confermati, nella loro fede. Bene, dice il Signore: e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo, letteralmente. Oppure possiamo anche tradurre: beato colui che non si scandalizza di me. Perché Gesù dice: beato colui che non si scandalizza di me? È possibile scandalizzarsi di lui? È possibile trovare in lui un sasso d'inciampo, far sì che Gesù stesso in qualche modo diventi quel sasso d'inciampo? È possibile questo? Sembra un po' qualcosa che stride, qualcosa che ci lascia sorpresi. Perché il Signore dice questo? Bene, è in relazione a quanto quei discepoli di Giovanni che vengono da lui, alquanto dubbiosi, increduli, potrebbero fare. Quei discepoli di Giovanni sono giudei che, come gli altri giudei, normalmente avevano un'idea di Messia che però è un'idea piuttosto umana, piuttosto un'idea storico, salvifica, ma nel senso di liberazione di Israele dalle angosce presenti per poter fiorire come nazione forte, come nazione che è guidata da Dio, dal Dio degli eserciti, quindi una nazione che non si lascia intimidire da nessun pericolo, da nessun nemico. Questi discepoli di Giovanni hanno l'idea di un messia forte, liberatore, ma un leader, se vogliamo, un leader politico. Era un po' l'idea che Gesù deve sfatare nella sua predicazione, quell'idea che cozza con la comprensione messianica del tempo. E quindi davanti a Gesù, davanti ad un Gesù diverso da quell'aspettativa, ci si scandalizza. Ecco perché Gesù dice: Beato chi non si scandalizza di me, perché l'aspettativa del Messia non si sposava minimamente con quello che Gesù predica, in ogni caso in continuità con le scritture, perché quello che lui dice conferma le scritture, è secondo le scritture, ma non è secondo l'aspettativa della vulgata del tempo, non è secondo l'aspettativa più umana di questo Messia, un Messia che doveva essere in qualche modo re, doveva essere un uomo forte, un uomo che è un valido guerriero, se vogliamo. E invece questo Gesù è diverso. Questo Gesù, certo, guarisce chi è infermo, ma predica anche il fatto di essere ultimi, il fatto di dover perfino sacrificare la propria vita, perché chi non perde la propria vita non la ritrova. E quindi è un messia alquanto strano. Un messia che potrebbe, l'idea, la verità messianica di Gesù sarebbe in qualche modo diventata, poteva diventare in qualche modo nell'accettazione, in quella mentalità dominante, un motivo di scandalo. E questo motivo di scandalo sarà elucidato ancora meglio da San Paolo. Ricordate la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, prima Corinzi, dal versetto 21 in poi, in modo particolare il versetto 23. San Paolo che si rivolge ai Corinzi, gli abitanti di Corinto, quindi ai greci, quindi a persone avvezze al filosofare, persone sapienti, ma allo stesso tempo ha in mente anche i suoi coreligionari, i suoi antichi coreligionari, gli ebrei, i giudei, e sta parlando ai greci, agli abitanti di Corinto, dello scandalo della croce, del disegno sapiente di Dio, che il mondo però con tutta la sua sapienza, con tutta la sua filosofia greca, non ha riconosciuto. E allora, dice San Paolo, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E che cos'è questa stoltezza della predicazione? È la stoltezza dell'annuncio della croce, della crocifissione del Signore, della salvezza che viene attraverso la croce del Signore. Una croce che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Mentre i giudei chiedono segni, ecco perché Gesù conferma con i segni la sua messianicità, perché i giudei erano avvezzi a questo fatto, ai miracoli, e Gesù lo conferma, ma nonostante tutto hanno ancora qualcosa da dire perché è un messia diverso, un messia troppo strano, un messia troppo distante dalle loro aspettative umane. San Paolo allora dirà, ecco, mentre i giudei chiedono i segni, i greci, i filosofi, i sapienti cercano la sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, per coloro che accettano la chiamata, che corrispondono alla chiamata, è sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio, Cristo è sapienza di Dio. Ecco allora il significato dello scandalo, ecco perché le parole di Gesù potrebbero dare origine ad uno scandalo. Uno scandalo quando quella unicità del Messia, la divinità del Cristo, che accoglie la debolezza e la stoltezza della croce, sarebbe stata vista come qualcosa di distante, qualcosa di scandaloso, e quindi da rigettare, un sasso d'inciampo, qualcosa che non permette di camminare speditamente. E perciò il rifiuto di Cristo avrebbe portato al rifiuto di Cristo. Beato chi non mi rifiuta, beato chi non si scandalizza erroneamente, chiaramente, ma beato chi non si scandalizza di me, chi non mi rifiuta, sia perché cerca i segni, sia perché cerca la sapienza. E quindi in ogni caso vede nella croce la stoltezza, vede lo scandalo per la rivelazione giudaica, veterotestamentaria, vede una follia, una insipienza radicale, qualcosa di inaccettabile dal punto di vista della ragione. E allora come la mettiamo qui, cari amici? Ecco, allora facciamo una riflessione, una meditazione su questo punto che mi sembra un punto molto importante per noi, perché poi Gesù è scandalo e stoltezza non soltanto per i giudei e per i greci, per i pagani, ma anche, mi sembra, per noi cristiani, che lo abbiamo accolto. Eppure, sposando lo scandalo giudaico del fatto che è un Gesù diverso dalle aspettative, o la sapienza del mondo, ma la sapienza staccata dalla fede, una ragione che va per se stessa, fondata su se stessa, non più su Dio, e in entrambi i casi anche noi possiamo far sì che Gesù diventi uno scandalo. E questo mi sembra il problema più scottante dei nostri tempi. Gesù è uno scandalo nella sua Chiesa, per coloro che credono in lui, che non lo riconoscono più quale Messia mandato dal Padre, il figlio di Dio, il vero figlio di Dio, l'unico Messia, ma un Messia strano. Strano secondo le aspettative umane, un messia che predica la stoltezza della croce, stoltezza secondo il mondo, ma che è più sapiente sicuramente del mondo, perché rinnega la mentalità del mondo. Ma chi vive secondo il mondo, secondo questa sapienza del mondo, si scandalizza di Cristo e rinnega la croce. E quindi è qualcosa di possibile, qualcosa di attuale, anche per i cristiani. E questo credo sia lo scandalo più orribile, lo scandalo da cui Gesù ci mette in guardia quando dice: beati, beati coloro che non si scandalizzano di me. Lo dice direttamente ai discepoli di Giovanni che stanno lì per diventare suoi discepoli, ma lo dice anche ai suoi discepoli, a noi, che poi sarebbero diventati suoi discepoli, ma che avrebbero avuto qualche problemino. Problemino, nel senso di difficoltà nell'accettare il suo Vangelo, accettare questa debolezza fondamentale, debolezza tra virgolette di Dio che ci salva attraverso la croce, sposando poi gli imperativi del mondo, gli imperativi della forza, imperativi della sapienza, la sapienza del mondo, la sapienza della scienza, la sapienza della filosofia, che sembrano sapienze che non possono star lì ad accettare questa cosa che appare ridicola. Credo che dobbiamo riflettere bene, cari amici, su questa parola di Gesù che ci mette in guardia. dal pericolo di fare di Gesù una pietra d'inciampo. Chiaramente è un modo surrettizio di scandalizzarsi, un modo, se vogliamo, anche conveniente, comodo di scandalizzarsi, mai un orribile peccato. È un rifiutare Cristo, è un rendere Cristo per i nostri comodi, per i nostri interessi, per una vita più facile che si sposi con la mentalità dominante, con la mentalità mainstream, dovremmo dire oggi, che si sposa con questo modo di fare e che vede in Dio, il Dio crocifisso, un problema. Vede nel Dio crocifisso uno scandalo, una stoltezza. Vorrei addentrarmi ancora meglio in questa parola di Paolo che conferma quanto ci dice Gesù nel Vangelo e ci spiega la parola di Gesù nel Vangelo beato chi non si scandalizza di me in relazione ai giudei, ai greci, in relazione a coloro che sono stati scelti da Dio quale suo popolo per accogliere il suo Messia che viene dai giudei perché la salvezza viene dai giudei e attraverso di loro si sarebbe aperta l'umanità intera. E in relazione al mondo pagano, al mondo d'allora che è il mondo della sapienza, il mondo greco. Perché il mondo giudaico e il mondo greco entrambi rifiutano la stoltezza della predicazione? Ecco, riflettiamo ancora un po' su questo e poi mi avvio alla conclusione. Qualche minuto ancora e poi do spazio alle vostre domande. Bene, i giudei non possono accettare la stoltezza, lo scandalo, meglio, del crocifisso. È qualcosa che non si sposa con le scritture. Anzi, nell'Antico Testamento, colui che pende dal legno è maledetto. Quindi c'è una maledizione, su colui che è crocifisso. È qualcosa che è di inconcepibile. Non è presente nelle scritture. Essere crocifissi poi è la tortura riservata agli schiavi ribelli, dai romani nemici, nemici della fede giudaica, nemici del popolo giudaico. I giudei cercavano di liberarsi da questo nemico che certo ti assicura un po' di tranquillità, un po' di pace, ma è comunque un oppressore perché ti chiede di pagare le tasse, di stare buono. Quindi accogliere il crocifisso, accogliere questo Messia, che da un lato conferma le scritture perché tutto è in regola con quanto annunciato dai profeti, ma dall'altro dice di essere il figlio di Dio. Un figlio di Dio addirittura crocifisso, questo è inconcepibile. Dio è Dio, Dio è il creatore, Dio è il Signore, non può addirittura abbassarsi a questo livello. Prendendo su di sé la maledizione dell'uomo. Sì, perché Dio ha fatto questo. Nel suo amore si è abbassato e ha preso su di sé la maledizione per trasformarla in benedizione. Questo è il sacrificio della croce. Ed è questo che compie il cuore cultuale di Israele, l'offerta del sacrificio. Gesù è il vero Yom Kippur, se vogliamo. Il giorno dell'espiazione, il sacrificio per eccellenza della purificazione dai peccati. Non poteva essere un capro. E di questo Israele è convinto. Non può essere un capro. I profeti lo ribadiscono con forza. Non è possibile offrire un animale e poi continuare ad essere ingiusti. Non era perché quell'animale non cambia l'uomo. E allora c'era bisogno di un vero sacrificio, del vero agnello di Dio. Ma poi quando questo agnello viene, è chiaro che si ha difficoltà, perché è l'agnello di Dio che trasforma la mentalità, completamente cambiare questo modo di pensare al Messia. E poi abbiamo dall'altra parte l'insipienza della filosofia, l'insipienza della sapienza greca, l'insipienza attribuita alla crocifisso da parte della sapienza greca. La parola che San Paolo usa qui per parlarci di questa stoltezza, secondo i greci, è la parola moria, letteralmente una insipienza, cioè un cibo senza sale, quindi qualcosa di insipido, qualcosa di raccapricciante dal punto di vista dell'intelligenza. Pensare ad un Dio crocifisso era raccapricciante, anche perché Dio nella cultura greca filosofica è agenetos, è non generato. Poi si parla di un Dio del figlio, c'è tutta la problematica con Ario, chiaramente, che nega la consustanzialità del figlio rispetto al padre, ma l'altro punto di stoltezza per la cultura greca, che poi viene rinfacciato a Paolo nell'Areopago di Atene, come ricorderete nel libro degli Atti, capitolo 17, è il fatto che Paolo parla della risurrezione e parla di questo Dio crocifisso che è risorto. Vi annuncio che Dio è stato crocifisso ed è risorto. E poi gli diranno a quel punto, su questo ti sentiremo un'altra volta. Parlare di risurrezione ai greci che non credono, non potevano accettare la risurrezione. Perché? Perché non solo non possono accettare che Dio si faccia uomo, che addirittura sia crocifisso, ma non possono neppure accettare che questo crocifisso poi pretenda di essere di nuovo vivo, di essere risorto. Perché? Perché il corpo è una prigione e quindi la morte è la fine, è la liberazione, la morte è la redenzione, non c'è più nulla dopo la morte. E l'uomo greco è convinto di questo e vive accetta questo destino ultimo, ma dopo del quale non c'è più nulla. E non a caso i greci di oggi, cioè gli atei, i filosofi di oggi, sono persone che su questo punto non transigono, sono persone tutto d'un pezzo che accettano la sfida dell'esistenza umana, ma un essere per la morte, votato alla morte. Dopo la quale non c'è più niente. E allora accogliere Gesù che dice che è il figlio, che è risorto, dopo essere stato umiliato nella sua crocifissione, è un insulto alla ragione. Sì. Un insulto alla ragione quando c'è solo la ragione sganciata dall'essere uomo e dal bisogno che la ragione stessa ha di trovare nell'amore il compimento di se stesso, perché poi la ragione è importante, vi dicevo prima, accogliere Gesù è importante attraverso l'uso della ragione, ma poi la ragione stessa non basta. La ragione ha bisogno di essere completata. Da cosa? Dall'amore. Ragione e amore vanno insieme, l'amore è il compimento del pensiero. È l'appagamento del pensiero. E allora soltanto un Dio ingenerato, non generato, un Dio onnipotente, un Dio il creatore del cielo e della terra, così grande poteva pensare ad una cosa così umile, così piccola. Soltanto un Dio così vasto, infinito, poteva addirittura pensare nel suo amore. Perché l'amore non ha limiti, poteva pensare di farsi piccolo, di farsi uomo e quindi di morire sulla croce per noi. E dal momento che il figlio è stato crocifisso, ci dirà San Paolo, il mondo è crocifisso. Non esiste più un mondo staccato dal crocifisso. Il mondo è da essere visto alla luce del crocifisso. Tutto è crocifisso in Cristo. E quindi Cristo è il senso delle cose, il senso della vita, è il senso del mondo. Un Dio impassibile per i greci, chiaramente è il Dio impassibile che non può patire, ma è un Dio che sa amare, che ha un cuore che batte, e questo Dio si è fatto uomo e nella sua umanità ci dice quello che noi siamo e quello che dobbiamo essere. La debolezza dell'uomo è stata presa da lui nella crocifissione, nella sua morte, e con la sua forza, con il suo amore, questa debolezza è stata redenta. Il peccato è stato redento. E Allora, nel crocifisso abbiamo l'identità del cristiano. Non c'è cristianesimo senza crocifisso. E allora vengo al dunque e chiudiamo. Ecco, quando si vuole, quando si ha vergogna di Gesù, quando si prova scandalo in lui, cosa si fa? Lo si ignora, si fa finta di non conoscerlo. Si rigetta cosa? Il mistero della croce. Si ha vergogna della croce. Per andare a braccetto con il mondo, cosa si fa? Anche nella Chiesa si rigetta il crocifisso. Si rigetta quindi l'esigenza di essere cristiani crocifissi, di essere seguaci del Figlio di Dio che ha colto la croce che è stoltezza degli uomini, ma è sapienza di Dio. E allora, cari amici, se noi non accogliamo questa stoltezza del mondo, che è sapienza di Dio, cosa veramente sarà sapiente nella nostra vita? Se ci vergogniamo della croce, se ci vergogniamo di dire che Gesù è l'unico figlio di Dio, è l'unico Messia e che quindi non dobbiamo aspettare altri, non dobbiamo attendere altri, non possiamo dire che tutte le religioni sono uguali, che sono buone, che in fondo la nostra missione nel mondo è andare d'accordo con tutti. È un tradimento di Gesù, è un rendere Gesù pietra d'inciampo. Per coloro che invece dicono di credere in lui, questo è scandalizzarsi di lui, rendere Gesù uno tra tanti, uno come gli altri. Ed è questo che dobbiamo invece bandire dal nostro modo di essere cristiani. Allora, che questo avvento sia davvero una preparazione a lui, una preparazione alla sua venuta, perché non ci scandalizziamo di lui. Possiamo accogliere quel Gesù che si fa uomo, si fa piccolo, si fa bambino, quel Gesù che è crocifisso per noi, e senza scandalizzarci di lui, ma trovando in lui la nostra gioia, la nostra forza per annunciarlo a tutti e far sì che con la forza della verità e dell'amore, ogni uomo trovi in lui la sua pienezza, la sua salvezza. Benissimo, cari amici. Allora, io mi fermo qui, vi ringrazio molto per la vostra partecipazione, per il vostro ascolto. E, vedo qui già diversi commenti. Vi invito ancora a formulare le vostre domande, perché in questa seconda parte abbiamo, come ben sapete, un momento di scambio e così di conversazione con tutti voi. Bene, allora prima di passare a questo secondo momento, facciamo una breve pausa e poi di nuovo in diretta. Bene, a tra poco. Eccoci allora di nuovo in collegamento, in diretta, cari amici, dopo questa prima parte della nostra catechesi. Adesso è il vostro turno con le vostre domande. Bene, direi, Esther, partiamo con le prime domande da Cooperatores, sempre molto attente, Esther e Dorotea. Padre, ringraziandola, non siamo forse in qualche modo ricaduti nell'errore di chi attendeva un Messia che liberasse i popoli dalle ingiustizie politiche? Non è forse simile alla pastorale di oggi? Eh sì. Sì, proprio così. Purtroppo siamo ritornati a questa attesa di un messia che sembra debba essere un liberatore sociale, uno che porti la pace. La pace intesa come assenza di guerra e basta, e non invece come ordine voluto da Dio. Un liberatore che metta tutte le persone d'accordo in qualche modo, ci faccia risolvere i problemi della ingiustizia sociale, della povertà materiale. Ma è questo il ruolo di Gesù nella storia, è questa la missione del Figlio di Dio? Credo proprio di no. Le scritture ci dicono chiaramente che il Messia, il Figlio di Dio crocifisso, è soltanto nella stoltezza di questo mistero troviamo la nostra sapienza, la sapienza di Dio che ha preferito salvarci con la morte del Figlio in croce, perché chi pensa di essere più intelligente di Dio e vuole quindi salvare il mondo con un'azione più politica, più sociale, allora non fa altro che rovinare ancora di più il mondo. Questo è quanto è stato fatto nella storia. Ad ogni piè sospinto, direi, c'è stato sempre qualcuno che ha pensato di fare meglio di Gesù, perché questo Gesù in fondo ha fatto male. E Gesù dice di essere il figlio di Dio, ma poi non ci ha veramente liberato. C'è ancora la sofferenza, c'è la povertà, c'è la guerra. Ma allora a che serve il Vangelo? Dobbiamo fare qualcosa di più significativo. Ecco, la tentazione di ritornare sempre a questa idea umana di Messia. Ed è da questa tentazione che dobbiamo liberarci, perché il Messia non è un liberatore politico, sociale, ma è colui che ci rende figli di Dio, che ci salva dal peccato per darci la vita eterna. Mino, si potrebbe dire che i giudei hanno anticipato la teologia della liberazione con la loro idea di Messia politico e liberatore. Mino è sempre un po' provocatore. In qualche modo sì, si potrebbe. Bene, dovremmo dire, meglio direi, che la teologia della liberazione si rifà a quella idea giudaica di liberazione. Ed infatti, Gustavo Gutierrez, peruviano e fondatore della teologia della liberazione, dice che l'esodo, il concetto di esodo che troviamo nelle scritture, esodo quale uscita dall'Egitto, uscita dalla schiavitù verso la patria, è un concetto da essere letto non in termini, strettamente parlando, in termini teologici, come liberazione da una schiavitù che però prelude ad una schiavitù più profonda di quella sociale di Israele in Egitto, una schiavitù dal peccato. Bene, quella liberazione deve essere intesa in modo letterale come liberazione da un'oppressione sociale. E quindi è quell'esodo che prelude alla rivoluzione che la teologia della liberazione deve portare nella storia. Liberarci da ogni situazione di oppressione, ma di oppressione di che tipo? Oppressione sociale, oppressione dei ricchi sui poveri, se vogliamo. E chiaramente in un quadro di povertà sociale questa teologia sembra essere stata un po' fortunata in qualche modo, anche se ha provocato notevoli, notevoli danni. Quindi direi, Mino, è vero che la teologia della liberazione prova a riprendere questa idea, iniziale, idea più politica di Messia che troviamo nella lettura del Messia in Israele. Bene. Marie Rose. Ma Dio Padre sapeva che dopo il peccato di Adamo ed Eva si era rotta l'alleanza con l'uomo. Per riparare, Dio Padre mandò il suo figlio per una nuova alleanza definitiva. Certo, l'alleanza è definitiva nel figlio, il quale è il compimento di tutto, è la pienezza, la nuova ed eterna alleanza. E quindi è nel Figlio di Dio che si instaura questa nuova ed eterna alleanza. E come ricordate bene, il fulcro, il centro di questa nuova ed eterna alleanza è il suo sangue, Il sangue, ecco, il sangue della nuova ed eterna alleanza. E questo ha un significato molto profondo perché ricapitola tutta la teologia dei sacrifici dell'antica alleanza e ci dice che l'agnello di Dio è il vero unico sacrificio. Quindi Israele è cosciente, come vi dicevo prima, che i sacrifici di animali non possono redimere, anche se c'è bisogno del sacrificio. Gesù ci dona il suo sangue, nel suo sangue stabilisce la nuova ed eterna alleanza. Quindi ci dice in che senso, qual è la vera identità del Messia, un'identità che non può prescindere dall'aspetto cultuale e quindi una identità che non può prescindere dal sacrificio della croce. Bene, Andrea. Padre, sarebbe simile quando Gesù ha detto: chi mi riconoscerà davanti agli uomini in quel giorno estremo, lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi non mi riconoscerà, non lo riconoscerò. Certo, il credo simile alla parola di Gesù, su cui abbiamo meditato quest'oggi, beato chi non si scandalizza di me. Certo, quella parola non è un motivo di debolezza. Chiaramente in Gesù, per dire speriamo che magari non vi scandalizziate da quello che dico e quello che faccio. È un monito, chiaramente. La mentalità chiusa alla verità del Messia e la filosofia chiusa all'apporto dell'amore e quindi la ragione chiusa all'amore è un rischio. Può provocare questo rigetto, ma questo rigetto poi sarà un motivo di condanna. Chi si scandalizza di me, chi vede in me un sasso d'inciampo, sarà non riconosciuto, ecco Andrea, davanti al Padre mio che è nei cieli. Bisogna riconoscere il Figlio davanti agli uomini per essere riconosciuti da Lui davanti al suo Padre nel cielo. Bene, Tarciso. Beh, dalle profezie, San Nilo, ci sarà anche questo nel Consolatore. Ad esempio, grossi guai ci saranno per chi ha accumulato ricchezze. Bene, non capisco bene le profezie di San Nilo.
Il padre si riferisce al fatto che chi oggi si affida alla politica a queste cose, all'economia, ecco.
Ah. Beh, è chiaro, affidarsi all'economia senza Dio è comunque qualcosa che è una stoltezza. L'economia è importante. Il cristianesimo non è mai contrario all'economia, alla sociologia, alle scienze. Anzi, è nel cristianesimo che tutto può fiorire perché c'è la libertà di indagine. È il cristianesimo che ci insegna questa libertà di ricercare la verità, e la verità la ricerchi in tutti i campi dello scibile, perché ogni verità, anche se parziale, è comunque una manifestazione dell'unica verità. E quindi tutte le verità, di questo è molto convinto il cristianesimo, tutte le verità economica, sociale, sociologica, scientifica, ogni verità è comunque una via per arrivare a Cristo e trova la pienezza in Cristo. Quindi pensare ad un'economia staccata dalla fede, un'economia per se stessa, è l'inganno da cui ci mette in guardia il Magistero, sia nel suo aspetto liberistico che nel suo aspetto sociale o comunistico. Bene, Carmine dalla Germania, diventa sempre più difficile riconoscere oggi Gesù, dove la fede è attaccata dal modernismo. È vero, Carmine, è sempre più difficile quando appunto il modernismo prova a cambiare la fede in Cristo, facendo cambiare i dogmi, facendo sì che i dogmi possano dire oggi qualcosa di diverso rispetto a quanto dicevano ieri. Questo è vero. Però direi, Carmine, l'insidia ancora più profonda che abbiamo è quella non solo di abbracciare il modernismo, ma il modernismo, direi, lo abbracciamo lo si può abbracciare dopo aver reso Gesù pietra di scandalo, dopo essersi sbarazzati di Gesù quale figlio di Dio e del mistero della croce. In fondo si rinnega Gesù nel modernismo perché? Perché la sua croce e quindi la sua dottrina, il suo Vangelo sembra non sposarsi con la mentalità di oggi. È chiaro. E allora, proprio perché sembra che il cristianesimo sia anacronistico, questo lo diceva molto bene Ernesto Buonaiuti, il principe dei modernisti italiani. Seguire quel Vangelo e quelle dottrine così come predicate al Concilio di Trento, oggi è improponibile. Ci dicono, ci accusano, ci accuserebbero di essere retrogradi, di andare indietro, anacronistici. Quindi dobbiamo fare qualcosa perché questo Vangelo possa parlare alle persone di oggi, ma parlare alle persone di oggi significava scrivere un altro Vangelo per Buonaiuti. E quindi rifiutare anche l'idea di un Dio personale, perché alla fine arriva proprio a questo, a rifiutare l'idea di un Dio personale. Ecco, allora il modernista è colui che ha colto questa insidia da cui ci mette in guardia il Signore, cioè ha reso Gesù pietra di scandalo. Padre, ci ritroviamo ancora una volta davanti a Pilato che dice: Chi volete che vi liberi? Barabba, la menzogna o Gesù, la verità? E ancora una volta scegliamo Barabba che ci illude sulla libertà. Esatto, la scelta che è sempre davanti a noi. Che cosa vogliamo veramente? Vogliamo la nostra libertà o vogliamo la verità? La menzogna? Bene, o la verità, perché sappiamo dal Vangelo che è la verità che ci rende liberi. La nostra libertà deve essere vera. Ve lo dicevo anche nella scorsa catechesi a proposito di quel blasfemo Vangelo di Maria, che adesso diventa anche film. Lì c'è, come vi dicevo, la rappresentazione di due donne, la vera donna e la donna succube della sua stessa libertà, ingannata dalla sua stessa libertà. Perché ascolta il diavolo. E qui sì, abbiamo in un altro modo, ma sempre quella insidia e quella necessità di scegliere tra le due opzioni abbiamo, non tre, le opzioni sono sempre due, o l'inganno della libertà o la libertà vera, libertà che ci libera, libertà che ci rende veramente liberi. E allora a noi la scelta. L'amore di Cristo sorpassa ogni nostro pensiero. Certo, è vero, Marie Rose, sì, sicuramente l'amore di Cristo deve sorpassare il nostro pensiero e, se vogliamo dirla con San Paolo, l'amore di Cristo deve sempre spingerci, ci sospinge. Caritas Christi urget nos, ci fa mettere in azione, ci fa muovere, ci guida così che l'amore di Cristo sia sempre al di sopra di ogni nostro pensiero. Bene, sempre Marie Rose, la salvezza passa attraverso la croce. Io ho capito questo anche per la mia conversione e quella del mondo intero. Esatto, la salvezza passa sempre attraverso la croce. Non possiamo prescindere dalla croce. E questa è la tentazione, questo è lo scandalo. Appunto, fare di Gesù una pietra d'inciampo significa rifiutare Gesù e rifiutare il mistero della croce, perché la croce è sempre dolorosa, non c'è nulla da fare. Chi vuole la croce? E naturalmente noi non vogliamo la croce, non vogliamo le croci, non vogliamo la sofferenza, non perché dobbiamo soffrire e basta, ma perché fa parte della nostra vita. Ebbene, però vogliamo liberarci di questa croce. Vogliamo liberarcene facendo sì che non se ne parli più. Invece di essere sapienti con la stoltezza della predicazione, con la stoltezza della croce, facendo sì che la nostra sofferenza, i nostri dolori siano redenti dalla redenzione di Gesù, dalla croce di Gesù, vogliamo redimerli noi stessi, cancellandoli. Silenziandoli, non parlandone più, li mettiamo da parte, mettiamo da parte il crocifisso che ci dà fastidio, pensiamo ad un Dio più buono, un Dio più misericordioso, ma senza la croce, senza l'intransigenza della sua parola, e così siamo più felici, felici tutti. No, questo è lo scandalo che non ci salva. Gesù Giovanna Vincenti, padre, purtroppo è da dire che soprattutto fra i cattolici corre voce che quando vieni baciato dalla croce allora sei ritenuto un gran peccatore lontano da Dio. Bisognerebbe capire invece che l'uomo baciato dalla croce è un'arma amata e scelta da Dio, è un'anima, credo, amata e scelta da Dio. Esatto. Essere baciati dalla croce, bella questa espressione, molto bella. È invece segno di predilezione. Lo diceva Santa Teresa di Gesù in modo scherzoso. Diceva Gesù, ecco perché hai pochi amici, Gesù. Perché i tuoi amici sono tutti quelli che sono baciati dalla croce, appunto. Sono quelli che hanno questo onore particolare di essere conformi a te, di portare la tua croce. Questo può sembrare difficile. Umanamente è difficile, chiaramente, nessuno qui vuole essere angelico, è difficile, ma la liberazione viene proprio nell'accettazione della croce. Questa è l'esperienza cristiana di cui dobbiamo vantarci. Questo è il vanto della croce di cui parla San Paolo ed è questo che dobbiamo annunciare al mondo, che la liberazione dell'uomo, la vera libertà, avviene attraverso l'accettazione della croce. È la crocifissione di noi stessi, dell'uomo vecchio, delle sue idee, delle sue passioni, del suo modo materialistico di vedere le cose, di pensare, per nascere e rinascere secondo la misura nuova che ci viene donata nella risurrezione. Una risurrezione che inizia dalla croce, una risurrezione che è il compimento del mistero della passione morte. Non è qualcosa che ci libera, che mette da parte la croce. No, la risurrezione è proprio il compimento di questo mistero. Bene. Padre, altre volte non ci si vergogna di Gesù, ma solo in apparenza, perché si rigetta la sua vera identità e si accoglie un'immagine di Gesù fatta con le nostre opinioni protestantiche. Che ne pensa? Certo, non ci si vergogna di Gesù direttamente. Ma si prova a cambiare quello che lui ha detto con opinioni o con dottrine, se vogliamo, che non sono cattoliche, dottrine di uomini, dottrine umane o addirittura protestanti. Sì, quando con facilità, mi sembra, si sposano visioni che non sono cattoliche, non sono corrette, sono visioni umane. Questo è anche un altro modo, sì, sicuramente. Di scandalizzarsi di Cristo. Lo scandalo è proprio questo. Scandalo è quando si prova a sostituire la verità della messianicità di Gesù con pensieri umani che sembrano correggere quello che Gesù non ha fatto bene o quello che il cristianesimo non insegna così da cambiare la società. Allora dobbiamo fare noi qualcosa di più significativo. E questo è sicuramente rigettare il Signore. Bene, vediamo ancora. Paola, padre in macchina, ascolto Radio Maria e istintivamente quando sono ferma al semaforo abbasso il volume di poco, ma di poco ma lo abbasso. Anche questo atteggiamento di vergogna rientra nello scandalizzarsi. Forse per non far sentire alle altre macchine che sono in fila. Bene, è scandalizzarsi. Forse, no, non saprei, Paola, forse lei non vuole disturbare. Magari quando si ascolta la radio a tutto volume, a volte è veramente un disturbo quando si sentono altre radio così. Ma in genere, direi, non bisogna aver vergogna di Gesù. Non bisogna scandalizzarsi della croce, ad esempio togliere la croce, non portare una croce al collo perché si ha paura di presentarsi come cristiani, non avere una croce in casa, un crocifisso in casa, non avere un segno cristiano con noi o nasconderli quando andiamo in qualche luogo, quando parliamo con qualche persona perché abbiamo bisogno. Pensiamo di non dover suscitare ire varie così, ma chiaramente un vergognarsi di lui. È lì che dobbiamo avere il coraggio di presentarci come discepoli di Gesù, senza vergogna. Bene, Mirko, già. Se non ci scandalizziamo, se non troviamo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, un ostacolo, il morire al peccato nel crocifisso ci immergerà nella vita di Dio, lo Spirito Santo. Esatto. Non scandalizzarci di Lui, ma morire al peccato. È questo che il San Paolo ci dice. Il crocifisso è la morte, del peccato, è morire alla vita vecchia. Il crocifisso è colui che prende su di sé il nostro peccato, si sobbarca le nostre miserie, diventa per noi maledizione. Non è lui maledetto, perché è il figlio, ma diventa maledizione nel senso che prende sulle sue spalle quella maledizione causata dalla nostra iniquità. Uomo dei dolori, che prende su di sé il nostro dolore, non il suo. Agnello immacolato e innocente. Quindi è nel crocifisso che c'è la crocifissione, la morte della nostra iniquità, della nostra miseria. E quando non riconosciamo questa nostra iniquità, questa nostra miseria, non accettiamo il crocifisso. Ci liberiamo del crocifisso. Quando non vogliamo riconoscere che al fondo di tutta la nostra miseria c'è questa ribellione, c'è questo peccato. E quindi rifiutiamo il peccato. Rifiutiamo il crocifisso, ci vergogniamo di lui, ma in quel modo, in questo modo non siamo salvati, non possiamo rinascere. Cristina, come stare nella verità quando i sacerdoti ci portano solo a fare materialmente e non ci parlano più di Cristo? Eh sì, è qualcosa di preoccupante, chiaramente, quando non si parla più di Cristo. E di cosa parliamo? Noi sacerdoti, se non parliamo di Cristo, di che cosa dovremmo veramente parlare? O di che cosa possiamo parlare? Questo me lo chiedo sempre. Di che cosa potrei parlarvi se non vi parlo dei nostri misteri, della nostra fede, di questo tesoro, della nostra fede? Di cosa avrei il diritto poi? E l'autorità, se vogliamo, di parlarvi, se non di Cristo e di Cristo crocifisso, accettando la stoltezza e l'insipienza, se vogliamo, della croce di Gesù. E allora nel nostro piccolo, Cristina, facciamo sì che si parli di Cristo, si rimetta Cristo al centro, si rimetta la sua croce al centro, una croce che ha salvato, che ha fatto l'unità tra i figli di Dio, che erano dispersi. Marti Casiera, buonasera padre Serafino, buonasera, un saluto di questo paese del fine del mondo. Ah, purtroppo abito io anche qui. Padre, non sarà che per la prossima apparizione dell'Anticristo la croce deve sparire definitivamente? Martica scrive da un paese lontano, forse da un paese di lingua spagnola. Qualche delucidazione dalla regia? No.
Sì, scrive dall'Argentina e
Argentina.
chiede, sì, chiede se, visto che deve arrivare l'Anticristo, allora per l'Anticristo per manifestarsi prima dovrà allontanare la croce dai cuori, insomma, dei cristiani.
Esatto, l'Anticristo prova a far scomparire la croce, Martica. E a rigettare la croce. L'anticristo è appunto colui che si oppone a Cristo e quindi si oppone alla croce. Ma noi che siamo di Cristo, invece vogliamo custodire la croce, ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri, la eleviamo in segno di salvezza e così, certo, l'anticristo fa, non sappiamo quando verrà. Ci sono tanti anticristi che precederanno l'anticristo, quello con il che sarà l'ultimo, il nemico di Cristo, ma poi ci sarà la venuta finale di Cristo e quindi la sconfitta definitiva del suo nemico. Ci saranno tanti anticristi comunque, e questi vari anticristi provano in ogni caso, in ogni momento, ad opporsi alla croce di Gesù, certo, ma noi invece ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri. E all'anticristo opponiamo la sapienza di Dio, che è il crocifisso. Bene, Alessandra, grazie per questo prezioso intervento. Grazie, Alessandra. Padre, possiamo trovare un filo rosso tra questo Cristo non crocifisso e non sofferente con la negazione del purgatorio e della confessione della Riforma protestante? Un legame tra il rigetto della croce e la negazione del purgatorio. È strano perché per Lutero il crocifisso è importante, anche se però una volta risorto la croce è spoglia, è vuota, rimane una croce senza il crocifisso. E quindi in qualche modo la croce è importante per Lutero per caratterizzare l'abbassamento del figlio, ma fino a farsi a svuotarsi di se stesso, in qualche modo svuotarsi addirittura della sua stessa divinità. Il rifiuto del purgatorio, diciamo, in Lutero ha un'origine diversa. Il purgatorio viene rifiutato partendo dalla messa in discussione della indulgenza, della dottrina delle indulgenze. Lutero è arrabbiato con gli abusi, che si può anche capire, ci può essere. Ci potevano essere degli abusi che sono umani, ma l'abuso non toglie l'uso. L'abuso non ci permette di mettere in discussione la teologia delle indulgenze. E Lutero, approfittando di qualche abuso qui e lì, alla fine, conclude dicendo che l'indulgenza è da rifiutare, pertanto anche il purgatorio. Poi, chiaramente, non solo il purgatorio, ma tante altre dottrine della fede vengono rifiutate per un'unica ragione, perché Lutero deve opporsi a Roma. Per opporsi a Roma deve opporre il rifiuto di quello che Roma vuole. Quindi direi è lì che abbiamo l'origine. Anna, padre, gli ebrei sapevano che Gesù era il figlio di Dio, ma non l'accettarono perché un Dio scomodo. Bene, non hanno accettato che era il figlio di Dio perché un Dio scomodo, sì, ma un Dio debole. Non potevano accettare, non hanno voluto accettare che Gesù fosse il figlio di Dio. Dio non può avere un figlio uguale al Padre. Dio è uno, è unico. Quindi Gesù pretende di essere il figlio, ma non può essere il figlio. E quindi è quella l'accusa che porterà Gesù alla morte, perché tu che sei uomo ti fai Dio, un Dio scomodo, sì, perché è vero Messia, ma un Messia che contraddice la loro idea di Messia, addirittura un Messia che si fa Dio, a loro giudizio, e che non può essere tale, dunque da essere eliminato. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, dice Giovanni nel suo prologo. Bene, ancora qualche ultimissima domanda se c'è. Gian Maria, grazie infinite, Padre Sovino, grazie a lei, Gian Maria. Purtroppo si segue il politically correct anche nel cristianesimo. Per non scandalizzare gli altri preferiamo il silenzio. Dobbiamo parlare come i padri della Chiesa. Ecco, sì, esattamente. Dovremmo ritornare ai grandi discorsi dei padri della Chiesa. E si segue il politically correct, politicamente corretto, e per non urtare le suscettibilità varie dei vari componenti della nostra società, non diciamo più chi è Cristo, ma poi c'è sempre chi ti scrive un romanzo e si fa beffa di Cristo. Noi non parliamo di Cristo e i nemici di Cristo e della Vergine Santa sono lì pronti a farsi beffa di noi, e noi diciamo sì, va bene, perché in fondo in questa società plurale tutti hanno diritto alla parola, è bene che ci siano queste cose, e quindi con il relativismo della fede, alla fine facciamo anche dell'insulto un qualcosa di utile, un qualcosa di necessario alla società relativistica, pluralistica di oggi. Ma tutto questo è scandalizzarsi di Cristo, purtroppo. Bene, allora direi che ci siamo, cari amici. Spero di aver esaurito tutte le vostre richieste e domande. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Mi raccomando, potete, se vi è possibile, diffondete questo video con un bel like dai vari canali dove seguite, iscrivetevi ai canali e condividetelo sulle vostre pagine Facebook o Twitter, qualche altra cosa che utilizzate. Benissimo. Allora, un santo avvento, siamo nella seconda settimana d'avvento, abbiamo celebrato l'Immacolata da poco, allora guardiamo al Natale di Gesù, alla sua venuta, con un'attesa intrepida, con un cuore che ama e che non si scandalizza di lui. Facciamo sì che Gesù nel nostro cuore trovi rifugio e una persona che non si scandalizza di lui. Bene, allora concludiamo con una preghiera finale. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa, San
Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Dio Onnipotente vi benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti, a presto cari amici. Ave Maria. Buona serata.